Bene, noi avevamo già iniziato la settimana scorsa con un tema che riguarda le virtù cristiane. Il testo biblico è tratto da Seconda di Pietro, il capitolo 1, dai versetti 5 a 11. Abbiamo iniziato a vedere la prima parte, abbiamo visto le prime virtù e devo dire come introduzione e come magari riepilogo dal messaggio della settimana scorsa, Pietro incoraggiava i credenti ad avere una fede. Innanzitutto la fede ci è stata donata e non solo la fede, il Signore ha donato tante altre cose importanti e necessarie che vediamo già nei versetti 3 e 4. E l'Apostolo Pietro incoraggia ad aggiungere alla fede appunto le virtù cristiane. Perché le virtù cristiane? Perché si può anche magari deludersi di avere una fede che magari pensando piace al Signore quando magari è solo una fede morta, secondo, come dice anche Giacomo, una fede senza le opere è una fede morta. E Pietro, in altre parole, detto in un altro modo, ci richiama ad aggiungere alla fede che sia autentica, che sia una fede veramente che salva. Una fede che piace al Signore, una fede che onora e glorifica il Signore, dice aggiungete alla fede le virtù di cui abbiamo già iniziato la settimana scorsa e vogliamo oggi continuare ad aggiungere altre virtù alla nostra fede, perché con le virtù noi dimostriamo in un modo pratico quello che dobbiamo fare noi. Allora, da una parte abbiamo visto che il Signore ha aggiunto delle cose nella nostra vita affinché possiamo adesso credere in Lui, e ora tocca a noi dare risposta a ciò che il Signore ha aggiunto nella nostra vita. E questo lo possiamo fare benissimo aggiungendo alla fede queste virtù. Ho detto anche, è come salire una scala, no? Abbiamo presentato che queste virtù che presenta l'Apostolo Pietro è una scalinata di 7 gradini, che magari inizia come base la fede per poi raggiungere appunto quella dell'amore. E così vogliamo continuare oggi appunto questo messaggio. Dice ancora Pietro, aggiungete alla pazienza la pietà. Ora veniamo alla quinta virtù che sarebbe da aggiungere alla pazienza la pietà. La pietà è l'atteggiamento di colui che ricerca un rapporto profondo con Dio e con i credenti. Chi è veramente un figlio di Dio, non si accontenta di un rapporto superficiale, ma la pietà è appunto quella virtù che ricerca il rapporto con Dio in un modo profondo. Io certamente non mi accontento di avere un rapporto superficiale con la persona che amo. Voglio veramente appunto approfondire questo rapporto, per cui e questo vale anche nei confronti di Dio. Nel linguaggio corrente, la pietà, diciamo questa parola pietà, ha perso tutto il suo significato originario. Il termine, e ora sto per dire la parola greca, della pietà, che intende eusebian, di cui proviene anche il nome Eusebio. Conosciamo questo nome Eusebio. Però il termine greco è eusebian, e E Pietro lo utilizza un'altra volta nella sua seconda lettera, di cui leggiamo dalla seconda lettera di Pietro, il capitolo 3, versetto 11 e 12. Leggo questi versetti. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, ascoltate ora, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Allora qui, diciamo, viene aggiunta alla santità di condotta anche la pietà, cioè vale a dire che noi dobbiamo avere un comportamento santo e anche un comportamento che è del tutto concentrato nel rapporto profondo con Dio. Cioè Dio ricerca nella nostra vita un rapporto molto profondo. Dio non si accontenta di un rapporto superficiale. Magari noi possiamo avere anche un'amicizia superficiale, e vale a dire che se tutto un tratto un'amicizia superficiale si interrompe o si allontana, oppure per diverse cause, diciamo, non viene più curata e non ci tocca più di tanto. Però se noi abbiamo curato, abbiamo investito, abbiamo approfondito un'amicizia veramente profonda e tutto un tratto per diverse cause questa amicizia viene interrotta, fa male. A un certo punto noi ci domandiamo, ma che cosa è successo? Perché ora ti sei allontanato, allontanata, perché non mi cerchi? Cioè facciamo una serie di domande perché non vogliamo che tutto un tratto questo rapporto si interrompa. E così è la stessa cosa con il rapporto di Dio. Ecco perché l'Apostolo Pietro dice di aggiungere alla pazienza la pietà, cioè un rapporto profondo con Dio. Prendo un altro esempio e parlo del centurione Cornelio, e che era certamente un pagano, un romano, ma ricercava Dio con tutto il cuore. Infatti la Sacra Scrittura dice che era un uomo pio, pio, di cui deriva la nostra parola pietà. Pietà equivale a rapporto di pio. Leggo dagli Atti 10, versetto 1 e 2, che dice: vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte della Italica. Quest'uomo era pio, cioè intende una persona devota, una persona che nei suoi modi e nella sua conoscenza cercava Dio, dice, è timorato di Dio. Allora, essere pietoso equivale anche ad avere timore di Dio, no? Dice con tutta la sua famiglia. Allora la sua pietà e il suo essere pio aveva coinvolto tutta la famiglia. E Dio gli mandò, visto e considerato che quest'uomo veramente ricercava non in un modo superficiale Dio, ma in un modo profondo, e manda l'Apostolo Pietro perché lo istruisca sulla verità. E Cornelio ebbe anche l'occasione, attraverso il messaggio di Pietro, di convertirsi insieme a tutta la sua famiglia. Ora, se noi prendiamo questa parola al contrario, cioè viceversa, l'atteggiamento opposto di colui che rifiuta ogni rapporto con Dio e vive come se Dio non esistesse, è definito empietà oppure empio. Noi conosciamo questa parola, che l'abbiamo letta chissà quante volte nella parola di Dio, la parola empietà, empio, che equivale all'opposto di pio o pietà. Per cui è un uomo che addirittura non ha nemmeno un rapporto superficiale, ma se ne frega di Dio, cioè si comporta in un modo come se Dio non esistesse. L'Apostolo Paolo esorta il giovane Timoteo praticare la pietà, cioè viene incoraggiato a ricercare la pietà e infatti dice in prima di Timoteo capitolo 4 versetto 7-8, dice esercitati alla pietà, per cui un esercizio è un impegno, vale dire che Dio vuole essere ricercato in un rapporto profondo. Dio non si accontenta mai di un contatto superficiale con noi. Mantenere vivo il rapporto con colui che è il re dei re e il signore dei signori non può che arricchire la nostra vita sotto ogni aspetto. Di cui l'insistenza dell'apostolo Paolo in prima di Timoteo capitolo 6 versetto 11 dice Paolo a Timoteo: tu uomo di Dio ricerca la pietà, vale a dire coltiva, cura il tuo rapporto con il Signore. E ora la domanda a te e naturalmente a me stesso, no? In che modo noi stiamo veramente approfondendo il nostro rapporto con Dio? Fino a che punto diamo importanza a Dio? Perché nelle cose che a noi ci interessano, se noi abbiamo interesse in un'amicizia, in un rapporto, allora investiamo del tempo. Allora la cosa non vogliamo per niente prenderla superficialmente, perché le cose superficiali non toccano il cuore e nemmeno diamo tanta importanza. Ora mi chiedo quale importanza, quale timore noi diamo al nostro Signore. Questa è una domanda che ora dovremmo ognuno di noi porci. E arrivare a un risultato personale e individuale. Ora richiedo quale rapporto abbiamo noi con Dio. Siamo arrivati così al sesto gradino, quello che magari dice l'Apostolo Pietro: aggiungete alla pietà l'affetto fraterno. Per cui veniamo al sesto gradino, di cui l'Apostolo Paolo e Pietro ci incoraggia alla pietà di aggiungere l'affetto fraterno. E a proposito dell'affetto fraterno, così si esprime l'Apostolo Paolo in Romani 12, versetto 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Cioè, mi incoraggia molto questa parola, dove dice l'Apostolo Paolo, siate pieni di affetto, non un po', o magari a metà, ma essere completamente pieni di affetto gli uni per gli altri. Siate pieni di affetto, non ne abbiate solamente un poco, ma siate ripieni, e dice fate a gara nel dimostrarvi affetto gli uni gli altri. E ora la domanda: sentiamo noi l'affetto l'uno per l'altro? Magari questo possiamo sperimentarlo con i nostri fratelli carnali, con la sorella, con il fratello, nel senso carnali, possiamo sentire l'affetto. A volte non è sempre così, però io mi chiedo, no? Se ora noi siamo chiamati da Dio ad avere la vita eterna e nello stesso momento appartenere alla famiglia di Dio, di cui c'è più garanzia, no, non c'è più, è garantito che noi abbiamo con i fratelli spirituali la garanzia di trascorrere l'eternità insieme. E se il Signore ci chiama di avere pieno affetto gli uni gli altri, ciò significa che questo sentimento di provare affetto per un fratello spirituale, per una sorella spirituale, questo sarà per l'eternità. Allora il Signore dice: esercitatevi già ora per ciò che sarà nell'eternità. Ora, tutto ciò che noi veniamo chiamati a praticare su questa terra, nella volontà di Dio, ha un valore eterno, per cui il Signore dice: ciò che sarà eterno nell'eternità, esercitatelo già ora. E noi siamo chiamati veramente a praticare l'affetto, l'affetto veramente fraterno, spirituale, gli uni per gli altri. In questo c'è più garanzia che pratichiamo più l'affetto per i fratelli spirituali che per quelli fratelli carnali, perché non sappiamo se tutti arrivano al ravvedimento, se i nostri fratelli, se le nostre sorelle arrivano all'affetto fraterno. Io ho una sorella che è qui presente anche oggi, sono contento che lei abbia conosciuto il Signore e posso provare affetto doppio nel senso sia come sorella carnale che come sorella spirituale, per cui è qualcosa di prezioso. Adesso lei mi sta ascoltando e sono sicuro che lei proverà la stessa cosa. Questo affetto ce lo portiamo, come ho detto, con noi nell'eternità. In che modo si dimostra l'affetto fraterno? Cosa sa e comprendere, cioè che cosa comprende appunto questo affetto fraterno, che sa comprendere le debolezze degli altri, che sa incoraggiare e confortare gli altri, che sa scusare e perdonare le offese, che sa dimenticare i torti subiti. Quando c'è vero affetto fraterno, allora noi non guardiamo le debolezze degli altri, non ci soffermiamo a criticare le debolezze, tantomeno cerchiamo di concentrarci nei peccati, nelle offese che magari riceviamo dagli altri, ma l'affetto fraterno arriva a tal punto che dimentica i torti subiti, che scusa e perdona le offese subite, che sa incoraggiare e confortare nello stesso momento chi ne ha bisogno. Pieni di affetto gli uni per gli altri, dice qui l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Paolo approfondisce questo concetto dicendo in Efesini 4, versetto 31 e 32, dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Per cui in conclusione, qui la parola di Dio ci sta dicendo: siate affettuosi gli uni gli altri. Se i rapporti fra fratelli fossero praticati con questi principi, veramente si potrebbe dire che la volontà di Dio sia fatta non solo in terra, ma anche in cielo. Quale tristezza invece quando si vedono i figli dello stesso Padre Celeste contendere per mantenere per orgoglio il punto su vedute personali, impiegando energie preziose che non glorificano il nostro Padre Celeste. E sinceramente parlando, potrei anche usare un esempio molto pratico che conosciamo anche noi per chi ha già dei figli, quando magari fra di loro non c'è affetto naturale, no? Quando magari e sentiamo dire dai nostri stessi figli al proprio fratello, alla propria sorella: vai via, non ti voglio vedere, non sei più mia sorella, non sei più mio fratello. Certamente quando noi sentiamo queste parole, come genitori, fanno molto male. E la cosa più grande che noi desideriamo, e sono convintissimo per chi ha, dei figli che provano altrettanto quando vediamo che i nostri figli hanno affetto gli uni verso gli altri, è vero? Allora, se questo è qualcosa di naturale che noi genitori lo desideriamo, lo ricerchiamo, quanto più, miei cari, veramente, quanto più il nostro Padre Celeste. E la cosa che più fa male per dei genitori è vedere quando magari i propri figli non hanno affetto gli uni gli altri, magari hanno affetto con degli estranei che con i propri fratelli. E questo dispiace molto al nostro Padre Celeste. Io noto a volte che, diciamo, noi figli di Dio, a volte abbiamo una comunione più profonda con delle persone incredule, con delle persone che magari non conoscono personalmente Dio, che con i propri fratelli. E devo dire che questo dispiace molto il nostro Padre Celeste. Ecco, infine arriviamo all'ultimo gradino, quello dell'amore divino. Infatti, l'ultima parte, dice Pietro, aggiungete all'affetto fraterno l'amore. E scrivendo ai credenti della chiesa di Colosse, l'apostolo Paolo esorta in Colossesi capitolo 3 versetto 12 a 14, dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Per cui se abbiamo affetto, allora non sentiamo il dolore che magari l'altro ci sta provando. E Paolo continua e dice: come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore. E ora ascoltate bene questa parola che ho voluto un po' approfondire. Dice che è il vincolo della perfezione. E riflettendo un po', no? Il vincolo della perfezione, che cos'è un vincolo? Certamente non quello che magari noi spesso pensiamo un vincolo, no? Noi abbiamo un'altra idea di quello che potrebbe essere un vincolo. Però la parola greca per vincolo, che magari in italiano non mi piace tanto come qui viene descritta, è un fermaglio. È molto interessante che io ho conosciuto questa parola fermaglio, quella specie di pettine che noi mettiamo tra i capelli, specialmente le donne, no? Chiamato questo pettine il fermaglio, che tiene in un certo senso i capelli in una posizione senza spostarsi, cioè li tiene uniti, no? E la parola greca appunto viene presentata come fermaglio, un qualcosa che tiene insieme tutto quanto. E nella traduzione tedesca, e che ho voluto questo versetto leggerlo nella traduzione tedesca, è tradotto con Band o da Gürtel. Allora, vale a dire una corda che mantiene unito tutto ciò che magari ho indossato, no? Se non impareremo ad avere amore gli uni gli altri, anziché ci sia il frutto dello spirito, saranno i frutti della carne a manifestarsi nei rapporti interpersonali. Allora, vale a dire che qui l'Apostolo Pietro sta dicendo che l'amore mantiene tutto quanto il resto di questi di queste virtù, la pazienza, l'autocontrollo, appunto l'affetto fraterno e così via. Cioè l'amore mantiene tutto quanto fermo. E ora se noi veramente non proviamo amore gli uni verso gli altri, è come se alla fine ci mancasse qualcosa. L'Apostolo Pietro esortava in prima di Pietro, nella prima lettera, il capitolo 4, versetto 8, dice: soprattutto abbiate amore intenso, intenso, gli uni per gli altri, perché l'amore E questo mi piace molto e vorrei approfondire questo pensiero. L'amore copre una gran quantità di peccati. Il termine qui, quando dice Pietro amore, è l'espressione agapen, di cui deriva, diciamo, la parola che molto conosciamo, agape, no? Che sarebbe, appunto l'amore divino. Quando l'Apostolo dice che l'amore copre i peccati, non vuol dire che dobbiamo nascondere i peccati o gli errori degli altri come se sto mettendo un manto di sovra e non faccio finta di niente. No, non è quello che sta dicendo, ma piuttosto che perdona e dimentica il male che ci è stato fatto. Allora l'amore, quando dice copre una quantità di peccati, intende che questo amore è piuttosto pronto a perdonare e dimenticare il male subito. E spesso noi siamo delle persone, anche se magari tendiamo a dimenticare, o se abbiamo una debolezza a dimenticare, però una cosa è certa. Non dimentichiamo facilmente il male subito, i peccati che abbiamo subito. Però l'amore ci esorta, ci invita appunto a perdonare e a dimenticare il male che abbiamo ricevuto. Questo non è altro che mettere in pratica l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo e Salvatore, il quale diceva in Luca capitolo 6, versetto 27 e 28, leggo questo versetto, dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. E sono dei versetti che ci sfidano veramente, però forse davanti a questa parola viene il pensiero nella nostra mente. E questo a me personalmente è capitato, magari di dire: Signore, tu mi dici di amare i miei nemici, ma io non ho nemici. Ma la voce del Signore continua a parlarmi e dice: fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Magari noi pensiamo: ma Signore, io non ho nessuno che mi odia, che mi maledica o che mi abbia oltraggiato, ma la dolce voce del Signore continua a parlarmi. Amate quelli che vi che dicono maldicenza contro di voi, fate del bene a quelli che vi sono antipatici, pregate per coloro che la pensano diversamente come noi. A questo punto credo che il Signore abbia veramente toccato i nostri cuori e magari a più di qualcuno deve stare zitto. Chi non ha mai subito della maldicenza? Io personalmente conosco. Chi non ha mai avuto qualcuno che gli fosse antipatico o che la pensasse diversamente da noi? L'abbiamo sempre amato, gli abbiamo fatto sempre del bene. Abbiamo pregato per lui, e più avanti il Signore completa il suo insegnamento dicendo: amate i vostri nemici e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Cioè, questi versetti a me mi hanno sempre sfidato, e sarete figli dell'Altissimo se facciamo questo. E io credo che sia una grande cosa quello che qui il Signore sta dicendo quando dice: figli dell'Altissimo. E mi sono io personalmente chiesto, dopo un momento di riflessione, pensando: ma Signore, come tuoi figli diletti, non siamo già figli dell'Altissimo? Ma ecco la voce del Signore che magari ribatte e dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Per cui qui è la sfida, che magari a volte noi ce la facciamo facile, magari non abbiamo dei nemici, però non ci piace colui che magari non è del mio parere, magari abbiamo più facilità di avere rapporto e amicizia con delle persone che ci sono simpatiche, però meno rapporto e contatto con quelle persone che ci sono antipatiche. Ecco che qui la parola del Signore ci sfida veramente. Dice, se voi fate questo, sarete figli dell'Altissimo, per cui il Signore non ha preferenze, non ha ora dei figli preferiti, ma sono tutti uguali. E nello stesso momento, nel rapporto che noi dovremmo avere con i nostri fratelli, dovrebbe essere altrettanto. E se siamo sinceri, dobbiamo ammettere e riconoscere che noi non abbiamo sempre gli stessi rapporti, lo stesso affetto, lo stesso amore e lo stesso rapporto con tutti i fratelli nella maniera uguale. Allora mi chiedo, possiamo noi veramente chiamarci figli dell'Altissimo? Quando magari il Signore dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Credo di essermi spiegato abbastanza bene. A questo punto non ci resta che tacere e riflettere, ma riflettere veramente seriamente. In Prima di Pietro, capitolo 1, versetto 22 e 23, leggiamo, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siate stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. E qui l'invito di Pietro, dove dice amatevi primo intensamente, e poi dice di vero cuore. Ora è qui la sfida, di vero cuore e intensamente, cioè la parola intensamente significa che non è una cosa superficiale. O amo intensamente, vale a dire che amo intensamente anche quelle persone di carattere antipatico, di carattere difficile, perché nello stesso momento queste persone sono amate da Dio intensamente e di vero cuore. Ora, ritornando sempre, e ribadisco sempre questo esempio, noi questo lo vediamo anche nei nostri figli. C'è magari i nostri figli che hanno un carattere facile e che veramente vogliamo tutto il giorno coccolarci tra le braccia con certi figli e con altri figli che ci rendono, diciamo, la vita un po' difficile perché sono un po' ribelli. Però io sono sincero nel senso che se noi veramente amiamo i nostri figli, non facciamo nessuna differenza. Allora, perché Dio dovrebbe fare una differenza? E nello stesso momento, se Dio non fa differenza, perché dovremmo noi fra di noi fare delle differenze? Perché questo dispiace al nostro Padre Celeste. Lo dico sinceramente e mi coinvolgo anch'io perché siamo degli esseri umani. Ora, leggiamo il versetto 8, seconda di Pietro, capitolo 1, versetto 8, e dice, perché se queste cose si trovano, cioè se queste cose, nel senso queste sette virtù, dice, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, qui c'è una vera e propria sfida. Se queste cose si trovano e abbondano in voi. Allora, dopo una presentazione da parte di Pietro di ciò che dobbiamo aggiungere alla fede, continua il suo pensiero dicendo: se queste cose si trovano, allora si trovano. E poi secondo, abbondano in voi. Lo Spirito di Dio per mezzo dell'Apostolo Pietro non ci abbandona alla nostra riflessione, ma ci sfida immediatamente con due interrogativi, vale a dire queste cose di cui abbiamo parlato, si trovano in voi, si trovano veramente in voi? Questo è il primo interrogativo. Allora, facendo un riepilogo di queste, sette virtù, no? Che le abbiamo presentate ora, la settimana scorsa e oggi, si trovano in noi, e secondo, no? Vi sono in abbondanza, non nel senso superficiale, ma in abbondanza, cioè sono da trovare in voi, e questo è un richiamo a un autoesame. Ora, certamente io non posso vedere il tuo cuore, Dio sì, però io non posso vedere nel tuo cuore se queste cose si trovano in voi, perché se si trovano, porta un risultato, no? E dice, questo risultato sarebbe, no? Presenta quattro risultati in questo testo, Pietro, dice, non sarete pigri restando nell'ozio, cioè pigri è quando non abbiamo voglia, ozio è quando non abbiamo voglia di fare niente, no? Dice, non sarete pigri restando nell'ozio, poi dice, non sarete sterili, ma pieni di frutti di giustizia, cioè vale a dire che quando noi pratichiamo queste virtù, portano un risultato, vale a dire che portano frutti di giustizia, che dimostrano che noi abbiamo quella fede che veramente glorifica Dio e che è una fede che salva. Terzo, non inciamperete mai, cioè vale a dire inciampare significa che se noi stiamo camminando, no? E possiamo inciampare, cioè non abbiamo la visione, non abbiamo, diciamo, un tragitto appianato, ma bensì può essere pericoloso che possiamo inciampare. Allora, quando mancano queste cose, l'amore fraterno, l'affetto, la pazienza, l'autocontrollo e così via, se questo manca, allora non ci dobbiamo meravigliare se ogni tanto cadiamo. E quarto, dice, entrerete trionfalmente nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Cioè questo non significa che ora noi entreremo per le nostre opere e per i nostri sforzi nel regno di Dio. No, non intende questo, ma intende che quando noi stiamo camminando in ciò che piace al Signore, in ciò che diamo conferma alla nostra fede, allora il portone della gloria celeste, dice, sarà ampiamente aperto e noi entreremo con una coscienza sapendo che abbiamo e siamo camminati nella volontà del Signore. È come dire, in un certo senso, quando magari abbiamo fatto qualcosa e abbiamo male coscienza, è la stessa cosa quando noi abbiamo la libertà di presentarci a testa alta, non è la stessa cosa. Per cui qui dice, quando ci saranno queste cose, entrerete trionfalmente, cioè con testa alta, sapendo che il Signore ci sta accogliendo ed è gioioso. Quante volte il Signore Gesù ha detto al servo fedele, entra, no, nella gloria del tuo Signore, entra. E questo intende quando noi facciamo la volontà del Signore. Ma questa era solo la prima realtà, ora vi è una seconda realtà. E questo sarebbe il versetto 9. Ascoltiamo il versetto 9. Dice, ma colui che non ha queste cose, vale a dire queste virtù, cioè che non ha queste cose significa che non le ha mai prese sul serio, che non le ha mai praticate, che in poche parole è stato un credente passivo, che un fratello o un credente che pensava la fede è sufficiente. Quando magari Pietro dice alla fede dovete aggiungere, è un impegno, no? Dice, ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. una parola abbastanza seria e abbastanza dura. Dice: colui che non ha queste cose. E qui è naturalmente l'esame che dobbiamo fare ognuno di noi di verificare se veramente abbiamo oppure non abbiamo queste cose. E se non abbiamo queste cose, come risultato, dice che dobbiamo riconoscerci che siamo ciechi. Dice: è cieco. Poi dice: è miope. È miope è colui che ha la vista corta, no? Uno che è miope ha la vista corta. Un conto è essere cieco, un conto è vedere, però avere appunto, diciamo, la vista corta. E terzo, ha dimenticato la purificazione dei suoi peccati, no? La cecità e la miopia spirituale, perché è chiaro che qui è tutto da intendere spiritualmente, sono due gravi malattie, e certamente spirituali. Tutte e due impediscono di vedere il proprio stato in cui ci troviamo. E il problema è proprio questo, che a parte che magari a volte non pratichiamo tutto ciò, no? E pensiamo che la fede sia sufficiente senza aggiungere altro, lo stato in cui ci veniamo a trovare è che non riconosciamo che siamo ciechi e miopi a riconoscere il proprio stato davanti a Dio. Vi era una chiesa, infatti uso questo come esempio, sarebbe la chiesa di Laodicea, che nel suo orgoglio riteneva di essere ricca e di non avere bisogno di niente. Infatti questo lo vediamo nel capitolo 3 dell'Apocalisse. Dice: ma lo Spirito di Dio manda a questa chiesa una parola molto severa e dice, il versetto 17, dice: tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero e ora viene cieco e nudo. E la cosa tragica di questo messaggio è che tu non sai. Quella cosiddetta chiesa non sapeva di essere in quello stato. Per cui ora la sfida dell'Apostolo Pietro con quel testo che abbiamo letto è proprio quello, che ci sfida a autoesaminarci, perché a volte, se questo non lo facciamo, pensiamo addirittura: nella mia vita sta tutto in ordine, sta tutto a posto, quando agli occhi di Dio non è così. E questo è l'inganno del proprio cuore, perché noi a volte pensiamo, magari stiamo conducendo una vita cristiana che piace al Signore, quando Pietro dice: no, miei cari, no, non è così. Perché a volte possiamo cadere nella cecità e nella miopia a non riconoscere il proprio stato, sia davanti a Dio e sia davanti ai nostri fratelli spirituali, perché pensiamo che il mio comportamento sia del tutto normale, anzi giusto, quando Dio dice: ehi, vedi, tu non stai per niente praticando l'affetto fraterno. Non stai per niente praticando l'amore fraterno, non stai per niente autocontrollarti, perché ogni volta che magari tu apri bocca, no? Non ti rendi conto che stai solamente ferendo e stai umiliando i tuoi fratelli, magari anche la propria famiglia e così via. Io credo che è una sfida vera e propria quello che ci presenta qui l'Apostolo Pietro. È come se ci stesse presentando uno specchio in cui siamo chiamati a guardarci. E lo specchio, sai, miei cari, la cosa che mi piace di più dello specchio, dice sempre la verità dello stato in cui ci presentiamo e che ci fa vedere. Dice: tu non sai, ma lo Spirito di Dio ci chiama in un certo senso veramente a auto controllarci, autoesaminarci. Quale tristezza, avendo, come dice qui il testo, avendo dimenticato la purificazione dei propri vecchi peccati. Cioè, vale a dire che quando mancano queste cose, addirittura non solo che ci porta alla cecità, alla miopia spirituale, ma addirittura ci porta a dimenticare quel grande privilegio e questa grande verità, che addirittura dimentichiamo cosa il Signore ha fatto nella nostra vita, che ci ha perdonato di tutti i nostri peccati, quando noi ci concentriamo nei peccati degli altri e abbiamo dimenticato quanto è costato al Signore di aver purificato la nostra anima dai nostri peccati. E qui è una vera e propria sfida che il Signore ci lancia a dire, quando tu vedi il tuo fratello, la tua sorella, magari in una maniera che manca l'amore, che manca l'affetto, in un certo senso non stai facendo altro che dimenticare, no? Che il Signore ti ha perdonato, ti ha purificato i tuoi peccati. Perché se di questo sei cosciente, allora nello stesso momento dice Pietro che l'amore copre una quantità di peccati, per cui siamo pronti a perdonare, perché noi stessi abbiamo sperimentato cosa significa di aver ricevuto da parte di Dio il perdono e la purificazione dei nostri peccati. E se questo è presente nella nostra vita, noi guarderemo le offese che riceviamo dai nostri fratelli con altri occhi, con un cuore diverso, con amore e con affetto. Arriva dunque, se ci riconosciamo nella prima realtà, allora vale a dire che queste cose sono presenti nella nostra vita, allora ringraziamo il Signore di tutto quello che Lui ci ha donato e ci ha dato la forza per continuare. Ma se ci riconosciamo nella seconda realtà, nel versetto 9 che presenta Pietro, ritorniamo alla croce, dove Gesù ha pagato per tutte le nostre mancanze, non dimenticando cosa è successo alla croce. E quando noi siamo andati alla croce, cosa è successo? Se non altro che il Signore ha perdonato tutti i nostri peccati, purificandoci da tutto ciò che ci teneva lontano dal Signore. Amen.